C'è qualcuno di buona volontà che magari va su a dare una sveglia a chi è rimasto ancora sopra, così riprendiamo. Siamo?
Padre
Vito, buongiorno. Che fa scappare via Padre Vito. Allora, se siamo tutti, mi sembra che siamo un po' meno rispetto a prima. Saranno ancora in giro, ma che stanno girando? Hanno letto questo e se ne sono andati proprio. Ma questo da lunedì vale,
Ho preso la lettera.
Va bene,
Devo lanciare?
E allora cominciamo, adesso appunto come già detto ascoltiamo Padre Aurelio che ci farà entrare meglio in questo brano di Vangelo così, così ricco e così significativo.
Sì, allora buongiorno di nuovo a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle dell'Ala. Ho accettato volentieri di tenere questa riflessione sul tema che orienta i lavori di questa assemblea, anche perché è un modo per comunicare, per condividere alcune riflessioni che da un po' di tempo, in questi ultimi mesi, sono venuto facendo, anche dopo che il Signore attraverso la congregazione mi ha affidato questa responsabilità. Mi è stato sempre molto caro il tema dell'associazione dei lanci dell'amore misericordioso da anni. Gli amici di Spinaceto ricordano come abbiamo iniziato, no? Il percorso con il primo gruppo, piccolo granellino di senape, lo ricordavamo poco fa. Quindi ci credo profondamente a questa missione vostra, davvero con tutto il cuore. E insieme a Madre Speranza Montechiani abbiamo rivolto anche nel tempo di Pasqua quella lettera, no? Tutti voi, dove esprimevamo anche alcune indicazioni che riprenderò nella parte finale del mio intervento, ampliandoli un poco, no? E con qualche nuova riflessione. Ecco, il titolo di questa nostra riunione, questa parola che è risuonata varie volte alle nostre orecchie, alzatevi, andiamo, è tratto da questa parola di Gesù, no? Ai discepoli, nell'imminenza della passione. E questo è importante. Mi sembra che suggerisca un'intenzionalità ben precisa, quella di lasciare che la parola di Gesù, amore misericordioso, ci risvegli, ci rialzi se è necessario e ci metta in cammino. È una parola di speranza e soprattutto una parola di risurrezione, molto opportuna in questo tempo pasquale. Non a caso il termine originale greco che noi traduciamo con alzatevi è egeireste, un verbo che gli evangelisti usano per indicare la risurrezione di Gesù. Egeireste, dice l'angelo alle donne, è risorto. Egeireste, risorgete, alzatevi, è lo stesso verbo. È molto significativo questo, no? Come dire, il Signore ci sta dicendo risorgete, alzatevi, no? In questo senso. E divido questo intervento in tre parti. La prima, una breve analisi di questa parola di Gesù ai suoi discepoli e del contesto in cui avviene, che è molto significativo per noi. La seconda, un tentativo di attualizzare la parola, provando a vedere quali situazioni della nostra vita hanno bisogno di risorgere, alzatevi, e di mettersi in cammino, seguendo Gesù. Andiamo. E per ultimo, alcuni aspetti operativi del nostro andare dietro a Gesù, amore misericordioso. Il primo punto, alzatevi, andiamo. Questa parola, come già ci è stato detto prima, no? Sia nella veglia di ieri sera, soprattutto nell'intervento di Federico prima, la troviamo in due contesti che i Vangeli ci riportano. Il primo è nel Vangelo di Giovanni, all'interno dei discorsi dell'ultima cena, capitolo 14, e poi nei Vangeli di Marco e di Matteo, all'interno del momento dell'agonia di Gesù nel Getsemani. Il testo di Giovanni è preceduto da quel bisogna che, no? Che sottolineava prima Federico, è molto significativo questo. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Questo bisogna è anche qui un termine, un verbo che ritorna varie volte nei Vangeli, e che sta parlando di un disegno di Dio, di qualcosa che si deve compiere, Vi ricordate quando Gesù ai discepoli di Emmaus dice: non bisognava forse che il figlio dell'uomo passasse attraverso la passione, no? Dice al loro scoraggiamento, non bisognava. Quindi il bisogna indica un piano di Dio che si deve realizzare. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio sempre quello che mi ha comandato. E allora alzatevi, andiamo via di qui. L'amore del Padre e il compimento della volontà del Padre vanno sempre insieme nella vita di Gesù e nella vita del discepolo. Questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. Gesù lo dice con chiarezza. Io amo il Padre, quindi faccio quello che il Padre mi dice. Non c'è amore senza obbedienza. Questo vale per Gesù e vale per il discepolo di Gesù. L'amore per lui non è un fatto sentimentale nella nostra vita. È collegato intimamente all'obbedienza di ciò che il Signore ci chiede. Quella è la dimostrazione dell'amore. Prima Federico citava le parole di Gesù, no? Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Questo è l'amore. E il Padre a sua volta ama Gesù per questo motivo. Quindi c'è un circolo. Nel capitolo decimo di Giovanni, ricordate quando parla io sono il buon pastore, Gesù conclude per questo il Padre mi ama, perché io faccio sempre quello che a lui è gradito. Quindi Gesù ama il Padre perché fa la sua volontà, il Padre ama Gesù perché Gesù compie la sua volontà. Il circolo dell'amore si chiude nel compimento della volontà di Dio. Quindi la motivazione dell'amore verso il Padre è la molla segreta che spinge tutta la vita di Gesù e lo fa essere fermamente deciso nel compimento della volontà del Padre. Per questo Gesù dice, pure sempre in questo contesto dei discorsi dell'ultima cena, se uno mi ama, osserverà la mia parola, obbedirà i miei comandamenti. Non l'abbiamo sentito. Ecco allora la decisione. Questo è il testo di Giovanni. Poi il testo del Getsemani, dove c'è di nuovo l'espressione uguale, alzatevi e andiamo, lo conosciamo, no? Non lo stiamo a rileggere, però teniamo presente, vorrei soffermarmi un attimo sul contesto perché è significativo per noi, no? Getsemani letteralmente vuol dire frantoio dell'olio, era l'orto degli olivi appunto, e c'era un frantoio lì, termine frantoio dell'olio, le olive devono essere spremute, schiacciate, perché venga fuori l'olio buono. Così il figlio dell'uomo deve essere schiacciato nella passione, perché venga fuori l'olio profumato, buono, dello Spirito Santo di Dio, l'amore misericordioso che rinnova il mondo. E nel Getsemani, questo alzatevi andiamo, che conclude il dramma di quel momento, è preceduto appunto da tutto il momento doloroso della preghiera nell'orto, è la parola decisiva dopo la terribile lotta in cui Gesù sembra naufragare quasi. Cominciò a sentire terrore e angoscia, dice il Vangelo di Marco. Cominciò a impaurirsi e ad angosciarsi, sono due verbi. È la prima volta che in tutto il Vangelo troviamo questi sentimenti nell'animo di Gesù. E solo il Vangelo di Marco li riporta con tanto realismo. Il primo è la paura, il timore, il tremore, la costernazione, lo spavento. Gesù come Messia e come figlio di Dio aveva predetto la sua passione e morte, quindi sapeva, conosceva. Ma in quanto uomo solo ora sente la mano gelida della morte, come commenta Madre Speranza nella Passione, che si avvicina, e reagisce come ogni mortale, con paure e trepidazioni. Il secondo verbo cominciò ad angosciarsi. Esprime l'angoscia e quel senso di abbattimento, di smarrimento che fa perdere le forze. Pensiamo a qualche situazione analoga che ci può essere capitata e possiamo capire qualcosa di ciò che ha provato Gesù. Lui l'ha provato in un modo molto più forte. Di fronte a questo terribile momento che Gesù sta vivendo, ci colpisce la reazione dei discepoli, addormentati, con gli occhi pesanti. Avevano gli occhi pesanti, dice chiaramente il testo, dal sonno. Sono muti e sgomenti, non sanno che cosa dire. Questo sonno e questa pesantezza che Gesù sperimenta per tre volte, le tre volte che lui entra in preghiera profonda e sofferta, coincidono con i tre momenti in cui i discepoli più cari, più intimi, i tre che hanno assistito alla gloria del tavolo, dormono e non sanno che cosa dire. Dove ha trovato Gesù la forza per dire quella parola? Alzatevi, andiamo. Risorgete, vuol far risorgere i discepoli, perché il sonno è immagine della morte. I morti dormono nel sonno eterno, i morti non parlano. Quegli apostoli dormono e sono muti. Dove ha trovato Gesù questa forza, ma in quanto uomo, diciamo, per trasformare il terrore e l'angoscia di poco prima in risolutezza e coraggio? Madre Speranza risponde, lo abbiamo sentito ieri sera nella veglia, Gesù ha trovato la forza nella preghiera. L'alzatevi e andiamo è frutto della preghiera. Voglio rileggere di nuovo quel testo che già abbiamo ascoltato ieri nella veglia, anche con una continuazione che ancora Madre Speranza fa, no? Applicandola alla sua esperienza personale. Gesù si alza, il suo volto pallido mostra ancora i segni della lotta sostenuta e vinta. Il suo sguardo ritorna sereno, l'aspetto risoluto, il contegno e i gesti di chi è padrone di sé e sa dove va. Ha recuperato la tranquillità e la pace che conserverà pienamente fino alla fine. La sua voce risuona incoraggiante come sempre. Alzatevi e andiamo. Tutto questo è frutto della preghiera, che non toglie il sacrificio voluto da Dio, ma dà coraggio e forza per offrirlo. Importante questa sottolineatura, La preghiera non toglie i problemi, Alle volte forse abbiamo un'idea sbagliata della preghiera. Chiedo al Signore che mi tolga questa sofferenza, chiedo al Signore che mi risolva questo problema. La Speranza dice, la preghiera non toglie il sacrificio voluto da Dio, ma dà coraggio e forza per offrirlo. E questo è il vero miracolo. Quando la vita diventa offerta d'amore, non soluzione facile di problemi, che comunque dobbiamo affrontare. Per quel che mi riguarda, continua Madre Speranza, quante volte, dice ancora, in un quarto d'ora di preghiera fervorosa davanti al silenzioso tabernacolo si ottiene tale risultato. Per quel che mi riguarda, continua lei, vi posso dire che quando ho sentito il cuore così oppresso e scoraggiato da credere di non poter più resistere, mi sono inginocchiata ai piedi del tabernacolo. Ho pregato con tutta l'anima e ho trovato la pace, la rassegnazione e la prontezza d'animo per soffrire ancora e portare quella croce che pochi momenti prima credevo di non poter sopportare. È venuta l'ora. Gesù fa precedere quelle parole, alzatevi e andiamo, da questa espressione, è venuta l'ora, che è molto significativa nel Vangelo. In fondo lui aveva chiesto al Padre, se è possibile passi da me questo calice, passi da me quest'ora. Adesso è cambiato la testa, è venuta l'ora. Cioè, in quanto uomo ha sentito la pesantezza dell'ora, come dire che alle volte desideriamo fare la volontà di Dio, ma poi quando arriva l'ora, o quando arriva il modo, la modalità in cui si esprime quella volontà di Dio, il calice, anche Gesù ha sentito questa presenza, passi da me questo calice, quello è il modo, la modalità in cui la volontà di Dio si esprime attraverso le circostanze umane, no? Ecco, è venuta l'ora. Gesù, dopo la preghiera, ha accettato l'ora e il modo attraverso cui doveva salvarci. Il verbo alzate, che dicevo prima, è quello tipico della risurrezione. Come se Gesù dicesse a quei discepoli e a noi: risorgete, svegliatevi dal sonno. Questa è la provocazione, l'invito che lui ci rivolge. E aggiunge: andiamo. Non dice andate, dice andiamo. Alzatevi, lo dice a loro, seconda persona plurale, alzatevi, perché Gesù è già in piedi. Ma noi dobbiamo alzarci, dobbiamo risvegliarci insieme con lui. Poi però dice andiamo, perché lui cammina sempre con noi, precedendoci con l'esempio dell'amore che si dona fino in fondo. E teniamo presente che l'alzatevi, andiamo, non è l'invito a una passeggiata, a una gita fuori porta, è l'invito ad andare con lui fino alla croce. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare, ma anche fino alla risurrezione. Perché quando lo seguiamo significa che già siamo in piedi, siamo risorti con lui. Per questo Gesù dirà a Pietro sul lago, dopo la risurrezione, gli rinnoverà di nuovo l'invito e gli dirà: seguimi di nuovo, vieni con me. Tu potrai fare finalmente anche il cammino della donazione ultima. Quando eri giovane ti legavi da dove volevi, quando sarai anziano altri ti legheranno, ti porteranno dove non vuoi. Cioè è la pienezza della sequela del Maestro. Gli apostoli per ora non sapranno rispondere a questo invito di Gesù. Dove io vado tu ora non puoi seguirmi, aveva detto Gesù a Pietro, che presumeva di sé. E infatti si dimostrerà subito dopo, col rinnegamento, che ancora non è in grado di seguire Gesù. E questo anche ci fa riflettere, no, sulle tappe del nostro cammino. Eppure la parola rimane lì, alzatevi, andiamo. Gli apostoli si alzano, ma non sono ancora abbastanza risorti per seguirlo su quella strada. Secondo punto, situazioni della nostra vita che hanno bisogno di risorgere, alzatevi, e di mettersi in movimento dietro a Gesù. Andiamo. Proviamo a chiederci quali situazioni della nostra vita vengono rappresentate da questa sonnolenza e mutismo dei tre apostoli nel Getsemani, dai quali Gesù li vuole risvegliare. Nella sonnolenza possiamo vedere ben rappresentati certi stati d'animo che ci appesantiscono e paralizzano le nostre energie di gioia. Mi è venuto in mente una riflessione di Madre Speranza, quando parla nei suoi scritti dell'anemia dell'anima, uno dei suoi scritti rivolti per gli esercizi spirituali rivolti alle nostre suore, no? Parla appunto dell'anemia dell'anima. Ecco, penso che dal punto di vista medico sappiamo che cos'è l'anemia, no? Quella debolezza, no? Mancano veramente le energie, no? Una pesantezza, no? In questo senso mi veniva in mente il testo di Madre Speranza sull'anemia dell'anima. È una situazione proprio di essere un po' addormentati, no? E lei dice così: l'anemia spirituale è più preoccupante di quella corporale, perché queste povere anime vacillanti facilmente cadranno nella tiepidezza, sorrette da una miriade di piccole pratiche, senza essere capaci di stare in piedi, ecco, senza essere capaci di stare in piedi. Una debolezza, La pietà, figli miei, oggi soffre di una malattia generale. Parlava un po' di anni fa, no? Penso che sono attuali queste parole. Manca di contenuti e non ha un solido nutrimento. In certe anime è tutto così superficiale. Il fascino della vanità annebbia il vero bene e solo fa vedere l'apparenza seduttrice della superficie. L'anima ha delle insondabili ricchezze e Dio parla nel profondo del cuore. Ascoltiamo, perché è lì che la verità si lascia ascoltare ed è lì che si raccolgono le idee più nobili e utili. Andiamo al Signore attraverso l'intima contemplazione. Quanto poco conosciamo di noi stessi, dice ancora. Quanto poco sappiamo rientrare in noi stessi. Spesso non ci preoccupiamo di rientrare in noi stessi. Abbiamo paura di farlo. E ci accontentiamo di uno sguardo superficiale per stabilire nel nostro intimo una correzione relativa, senza arrivare alla purificazione progressiva dell'anima, alla trasformazione progressiva della vita umana in quella divina. Questa è la risurrezione. San Paolo lo dice con i termini: morire all'uomo vecchio per risorgere, far risorgere l'uomo nuovo. Quindi trasformazione progressiva della vita umana in quella divina che ci spoglia del vecchio uomo per rivestirci del nuovo. Questa è la risurrezione. Alzatevi. Ignoriamo quasi completamente, continua Madre Speranza, questo lavoro che si svolge nel profondo dell'anima e permettiamo che ogni genere di miseria invada il nostro intimo. Sono parole che sembrano abbastanza provocanti, no? E ci aiutano davvero a riflettere. Nel mutismo dei tre apostoli, questo riguardo all'essere addormentati, no? Nel mutismo, nell'incapacità di parlare, riconosciamo la nostra incapacità di pregare, la chiusura in noi stessi, l'amarezza e lo scoraggiamento, e anche l'incapacità di comunicare con gli altri in senso profondo, la mancanza di sensibilità, come quella dimostrata dagli apostoli nel Getsemani, che non sono capaci di vegliare con Gesù, che quasi va elemosinando la loro compagnia. Non siete capaci di vegliare un'ora con me. E anche la mancanza di speranza, come quella dei discepoli di Emmaus in fuga dalla comunità. Interessante notare come quando manca la speranza, quando si spegne qualcosa, si fugge dalla comunità. Mettiamo sempre in rapporto queste cose. Per l'anemia del corpo ci sono le medicine adeguate, il nutrimento adeguato anche, no? Anche per quella dell'anima i rimedi non mancano. La preghiera e la vigilanza, anzitutto, che Gesù stesso raccomanda agli apostoli proprio nel Getsemani. Pregate e vegliate. Preghiera vera, attenta, insistente, che nasca dalla vita e arrivi alla vita, anche quando la vita attraversa momenti duri, come Gesù sta vivendo in quel momento. Preghiera nutrita dal cibo solido della parola di Dio e dei sacramenti. Tutto ciò tocca il livello personale di ciascuno di noi. Sicuramente, quando guardiamo la nostra storia personale, ci accorgiamo come la misericordia del Signore ha operato in noi meraviglie. E se guardiamo il cammino fatto fin qui, vediamo come il Signore ci ha guidato, ci ha guarito, ci ha trasformato con una pazienza e una tenerezza indicibili. Ma dobbiamo anche verificare se c'è in noi, se permane in noi qualche forma ancora di anemia, di addormentamento. Perché il Signore vuole persone sempre più robuste, che stanno in piedi per seguirlo. Questo per quanto riguarda il livello personale, ma anche a livello comunitario e di gruppo possiamo avvertire situazioni che hanno bisogno di risorgere, di mettersi in movimento. È l'amore del Signore che ci ha riuniti insieme, Ma questo non garantisce di per sé la perfetta comunione tra di noi. Chiediamoci se i nostri gruppi appaiono a volte più spenti che spinti dall'amore di Cristo, demotivati e trascinati più che trainanti, delusi più che portatori di speranza. Chiediamocelo, no? Non scoraggiamoci se avvertiamo situazioni di questo tipo, no? Perché sempre, in ogni comunità cristiana, ci sono aspetti di questo genere. Ma non scoraggiamoci se avvertiamo queste miserie, perché le hanno vissute gli apostoli, non solo individualmente, ma anche come gruppo, come comunità apostolica. A noi, come ai discepoli di Emmaus, Gesù si affianca nel cammino per ravvivare la speranza, per far ardere i nostri cuori con la sua parola, per darci se stesso nel pane di vita e aprire i nostri occhi. E il frutto di questo incontro con Lui, come vediamo nei discepoli di Emmaus, è il ritorno alla comunità, da cui si è tentati di fuggire nei momenti difficili, e quindi si perde il senso di appartenenza, su cui tanto insisteva Federico prima, e ovviamente l'identità. Abbiamo bisogno, come laici dell'amore misericordioso, di ritrovare la passione per Gesù, amore misericordioso, e anche la passione per la comunità di cui facciamo parte. Questo è il senso dell'identità e questo è il senso dell'appartenenza. Ecco, sottolineo la parola passione, passione per Gesù, passione per la comunità di cui facciamo parte. Federico sottolineava spesso, mi è piaciuto molto, averlo scritto nel cuore questo. Questa è la passione, portare nel cuore. Chi è appassionato di una squadra di calcio lo sa bene, no? La passione, la fede la chiamano i romanisti. I laziali non sono d'accordo. Quindi, non parliamo di juventini. Quindi, ecco, avere la passione, no? È questo. La passione è qualcosa che si vede. E guardate che, questo, quindi passione per Gesù Cristo, passione per la comunità di cui facciamo parte, l'associazione. E questo genera anche il terzo tipo di passione, che è la passione per la missione che Gesù ci affida. Passione che per il compito che il risorto ci affida. La parola passione ha sempre un doppio risvolto. Vuol dire passione che fa soffrire e vuol dire passione d'amore. Queste due cose ci sono nella passione di Gesù e queste due cose devono esserci nella nostra passione. Questa passione è frutto della fede e dell'amore ed è quella che opera prodigi nella nostra vita. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre, dice sempre Gesù nel contesto di questa nostra, del capitolo 14 di Giovanni, no? Qui c'è l'espressione alzata di Maria. Quindi, questo chi crede, questa fede, no? Fa compiere veramente le opere di Gesù, anche più grandi, dice persino, ci sconcerta questa parola di Gesù. Come dire che la missione veramente è ampia, arriva al mondo. E mi colpiva proprio l'espressione di un membro dell'ALAM di Juiz de Fora in Brasile, che parlando dell'attività che fanno anche a favore dei più poveri, lì stanno costruendo da diversi anni delle casette, no? Per i più poveri, sono andato anche a vedere l'ultima che stanno facendo, e mi diceva, una di loro dice, tenemos que estar apasionados, en portoghese, no? Apasionados, appassionati, perché parlava anche delle difficoltà che ci sono nel gruppo, eccetera, dappertutto, no? Ci sono le difficoltà. Cioè, alle volte, dice, quello che ci fa fatica è che manca questa passione, no? E allora anche poi la missione cala, gli impegni sono, ecco, si è demotivati, no? Tenemos que estar appassionados, appassionati veramente, no? Passione si deve percepire, ecco, scritta nel cuore proprio, no? Credere in Gesù, nel suo amore, e poggiare su questa fede tutta la nostra vita è ciò che ci motiva e ci spinge. Direi che se questo entusiasmo della fede vale per tutti, viene chiesto in modo speciale a coloro che hanno il compito di coordinare i gruppi ALAM ai vari livelli, locale, nazionale e, a Dio piacendo, l'anno prossimo internazionale. È importante in questo senso, no? Chiediamo luce allo Spirito Santo per le lezioni di questa sera, no? Discernere gli animatori da eleggere, che siano persone motivate e che sappiano motivare, spinte dall'amore per Cristo e dal desiderio di servire i fratelli con semplicità e generosità. Ecco. E ultimo aspetto, no? L'ultimo tema che vorrei suggerire, no? Alcuni aspetti operativi del nostro alzarci e camminare con Gesù. Riprendo un po' quei punti, no, che abbiamo messo nella lettera, abbiamo indirizzato a voi a Pasqua, con delle precisazioni, no, e degli aggiunti che sono venuti fuori un po' anche nella riflessione, in parte in questo ultimo viaggio nella missione in Brasile e Bolivia, no, che abbiamo fatto insieme con Madre Speranza per le nostre comunità. E questi aspetti operativi vogliono concretizzare per noi questa esortazione di Gesù. Alzatevi e andiamo. E vedono coinvolti insieme a voi anche noi, figli ancelle dell'amore misericordioso. E sono anche il frutto di una riflessione congiunta, no? Di uno scambio di idee anche con voi. E il primo aspetto è quello della formazione. Alzatevi e andiamo presuppone avere dei laici ben formati. Ritengo importantissimo e fondamentale qualificare la nostra formazione. La grandezza e la bellezza della missione richiede non solo persone convinte e dedite a questa missione, convinte anche del dono ricevuto, ma anche persone preparate alle sfide del nostro tempo, attrezzate a dare ragione della speranza che è in noi. Occorrerà garantire che la formazione abbracci la comprensione del carisma dell'amore misericordioso trasmessoci da Madre Speranza. La necessaria dimensione ecclesiale e anche la giusta preparazione culturale, il tutto con quello stile tipicamente laicale che li deve caratterizzare e che è quello efficace nella trasmissione, no, dei valori in determinati contesti, con il vostro stile laicale specifico. Da parte nostra come famiglia religiosa vogliamo assicurarvi il sostegno attraverso i nostri referenti nei gruppi, anche se la scarsità delle forze, come voi vedete, a volte non ci permette di arrivare come vorremmo. Vogliamo impegnarci, anche una volta ristrutturate un po' le nostre comunità, ad attuare al meglio questo sostegno formativo. Abbiamo visto, grazie a Dio, che anche nelle zone di missione i gruppi ALAM sono ben seguiti, no? Sia da alcuni dei nostri che dalle suore. Questo è veramente bello. È auspicabile anche la programmazione, no? Come voi stessi ci state chiedendo, di alcuni incontri tra le equipe nazionali ANAM e i referenti religiosi, per concordare anche una omogeneità nei contenuti formativi che si propongono. No? Giustamente Federico sottolineava prima l'importanza di non camminare quasi un po' ognuno inventandosi la strada, no? A livello formativo abbiamo bisogno di una, perché l'identità viene creata da valori comuni di riferimento. Che cos'è un'identità? È il DNA, non solo di una persona, ma di un gruppo anche. Il DNA è specifico, si deve vedere, quindi dobbiamo verificare anche a livello formativo qual è il nostro DNA, pur poi con l'adattamento ad ogni contesto, no? Così diverso. È ovvio che il contesto del Brasile, della Bolivia, no? Del Messico sono un po' diversi, della Romania sono un po' diversi dal nostro, ma certi elementi del DNA a livello carismatico devono rimanere, devono essere ben chiari per tutti. E poi il secondo punto, il secondo aspetto operativo è laici sinceramente uniti per essere efficaci nella missione. Ecco, già nella lettera riportavamo quella citazione della Christi Fidelis Laici, che mi sembra molto significativa, no? La comunione e la missione vanno profondamente unite, comunione tra noi e missione. Si compenetrano e si implicano mutuamente, fino al punto che la comunione costituisce la fonte e il frutto della missione. Allora, la sfida dell'unità è quella fondamentale che Gesù ha proposto ai suoi discepoli. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri. Ce lo ricordava Padre Carlo anche ieri nella predica, no? Gesù ci ha esortati insistentemente a rimanere nel suo amore. Rimanete in me e io in voi. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, quindi il portare il frutto nasce dall'unità, dall'unità con Gesù e dall'unità tra di noi. Amandoci come lui ci ha amati, perdonandoci come lui ha perdonato a noi, dando la vita gli uni per gli altri. Gesù dà la vita per chi lo sta uccidendo. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Sono le parole che Gesù sta dicendo al Padre nel crocifisso dell'amore misericordioso. Non dimentichiamolo mai. Quindi l'amore anche a chi ci fa del male, il ricambiare il male con il bene, questo forma parte del nostro DNA, non dimentichiamolo. Non siamo solo degli agenti così sociali, no? Che fanno delle cose belle, significative, magari efficaci. Non dimentichiamo questo nostro DNA espresso chiaramente, no? Nel crocifisso dell'amore misericordioso. Questo richiede una particolare attenzione, no? Questo punto dell'essere uniti, una particolare attenzione alle dinamiche interne dei nostri gruppi e alle relazioni reciproche tra i gruppi stessi, poi, no? Sia all'interno del gruppo che poi nelle relazioni tra i gruppi, perché siano improntate all'accoglienza misericordiosa, all'accettazione della diversità come ricchezza, alla vera umiltà e carità, senza le quali Madre Speranza ci dice che non c'è santità. L'umiltà e la carità sono il fondamento della santità, ricordate, no? L'espressione di Madre Speranza. È fondamentale far crescere nelle equipe locali il senso di identità, di appartenenza e attaccamento all'associazione e alla famiglia religiosa, no? Non ripeto ciò che così bene ha detto Federico prima. L'unione riguarda anche il particolare rapporto tra l'associazione dei laici dell'amore misericordioso e le nostre due congregazioni. Un'unione vera, fraterna, sincera, fatta di stima e di rispetto reciproco, di autentica collaborazione, anche evitando, no, come dicevamo nella lettera, un'invadenza di ruoli reciproci che non è buona per nessuno, no? Voi non è che dovete fare ciò che noi dobbiamo fare nelle comunità religiose, noi non è che dobbiamo fare ciò che voi dovete fare come laici, nel vostro tessuto, no? Di famiglia, di società. No? Anche importante avere chiaro anche queste cose. No? Il terzo punto, il terzo aspetto operativo, laici in prima linea nel portare l'amore misericordioso nel mondo. E sottolineo questo prima linea. Perché? Perché a volte si è pensato, no? Un po' forse per una certa educazione un po' clericale, no? Mostra che bene l'aspetto della missionarietà, dell'essere in prima linea proprio nel portare l'annuncio del Vangelo, riguardasse i sacerdoti, i religiosi, i consacrati, no? I laici stanno sempre un po' nelle retroguardie, no? Così, un po' trainati, no? Oggi uno dei segni dei tempi è che questa realtà sta cambiando molto. Guardate, io sono rimasto molto colpito lì, in particolare nella visita alla diocesi di Padre Armando, no? Sono stati 3 giorni, perché più tempo purtroppo non era possibile, anzi proprio a Bacabal solo 2 giorni, no? Un altro giorno con lui nel seminario del capoluogo, San Luis de Maragnon. Ma mi ha colpito una cosa che mi ha colpito, che credevo che era roba di altri tempi, è stata veramente la sfida di una missione estrema. Pensate che una diocesi grande quanto l'Umbria e le Marche messe insieme, quella di Bacabal, ed è una delle diocesi più piccole dello Stato del Maranhão, che è grande come l'Italia, tutto lo Stato del Maranhão, c'ha solo 12 diocesi, l'Umbria ce n'ha 8, pensate. Stato del Maranhão grande come l'Italia ce ne sono 12 di diocesi, la diocesi di Bacabal 16 parrocchie, in 27 municipi. Ognuna di queste parrocchie ha tante comunità. Lì la pastorale nel Brasile si organizza per comunità, spesso molto distanti dalla parrocchia madre, dalla chiesa madre. Tant'è che qualche parroco si ritrova ad avere 100 comunità, 103 comunità, 80 comunità, 90, e in qualche comunità riesce a dire la messa una volta all'anno, in qualche altra 3 volte all'anno, e qualche dove ci sono i francescani, per esempio, 3-4, riescono forse a dire qualche messa in più, no? Nelle comunità, molto distanti, bisogna fare ore di strada. E come fanno lì? Sono quelle comunità cosiddette esenti dall'obbligo della messa domenicale. C'è proprio una formula giuridica. Qui c'è l'esenzione dall'obbligo, ovviamente. E allora che fanno lì? I laici portano avanti tutto. Sono ben organizzati, veramente. No? Tutte le domeniche si riuniscono per fare il culto, per leggere la parola di Dio, per ascoltarla, per fare la catechesi. Sono molto ben organizzati. I laici. Segno. Anche qui i preti stanno diminuendo, vi accorgete, no? Anche qui, non solo in quei posti, ma comincia ad esserci qualche unità pastorale in cui non riesce ad avere in tutte le piccole parrocchiette la messa domenicale. C'è solo il diacono che deve fare la parola di Dio, per esempio, no? Succede qui in Umbria già, eh? Quindi sono sfide nuove per il laicato queste, no? Allora, laici in prima linea nel portare l'amore misericordioso nel mondo, che vuol dire? Vuol dire essere aperti a quello che il Signore ci può chiedere, proprio come laici, per portare questo amore misericordioso che vuole arrivare in tutto il mondo, diceva Madre Speranza. Nei vari contesti in cui siamo presenti c'è sicuramente l'impegno ad essere testimoni gioiosi di Gesù e del suo amore. Questa sfida richiede, come ho già detto, una fede convinta e appassionata per Cristo e anche una buona dose di coraggio e di creatività. L'amore è sempre creativo, è audace, è innovativo. Chi ama corre, no? Ma l'esperanza usava spesso questa espressione. Chi ama vola. L'espressione di la frase di quest'anno, vi ricordate, per la preghiera della Giornata Mondiale delle Vocazioni era: correrò sulle vie del tuo amore, no? Una frase tratta da un salmo. Voglio correre sulle vie del tuo amore. potremmo prenderlo come un programma di vita, che è per noi, correre sulle vie dell'amore misericordioso. Alzatevi, andiamo. Il recente congresso internazionale sulla misericordia a Roma, no? Che citava Federico, un altro segno dei tempi, in cui anche gli Alam d'Italia sono stati coinvolti, in modo particolare Federico, no? È stato un momento di grazia, indubbiamente, ma appunto ci ha fatto capire, come molto bene prima sottolineava, no, Federico, ci ha fatto capire che la nostra testimonianza specifica ha bisogno di crescere nella Chiesa di Dio. E a proposito dei laici in prima linea nella missione di portare l'amore misericordioso, vi voglio dire anche un piccolo dettaglio proprio di quella visita, no, nella diocesi di Padre Armando, che abbiamo fatto lì, ricordo il giorno preciso, il 25 aprile scorso, stavamo parlando della possibilità di collaborare con la sua diocesi, no? Io sogno di poter inviare anche qualcuno dei nostri, ma faccio un po' di fatica a provare, bisogna fare qualche fotocopia. Ecco, ci sono già due suore comunque, no? Due suore del Parsile sono andate là, no? Se il Signore vuole, preparerà la strada, no? Ecco, e allora è stato lui, no, Padre Armando, che mi diceva: ma chissà se qualche laico dell'amore misericordioso potesse venire, dice, qui troveremmo un modo veramente bello di collaborare, di vivere insieme anche, no? Pensate che diceva una cosa, lui è il responsabile nello Stato del Maranhão, tra i vescovi, della dimensione missionaria. E loro che sono così poveri, pensate, no? Spesso capita tra i poveri in tutti i sensi, lo Stato del Maranhão è il più povero di tutto il Brasile, anche a livello materiale. Ma poveri anche come forze, no? Di sacerdoti, di consacrati. Pensate che tutti i vescovi del Maranhão insieme hanno aperto una missione in Mozambico, guarda un po'. Uno dei detti dell'America Latina, dei vescovi dell'America Latina, è questo: dobbiamo dare della nostra povertà. Dobbiamo dare della nostra povertà. E i poveri alle volte sono quelli che danno più dei ricchi, guarda un po', diciamo alle speranze. È incredibile. Quindi loro hanno aperto una missione in Mozambico e sono andati insieme un sacerdote, qualche religiosa, alcune religiose e diversi laici, insieme, in comunità, a evangelizzare Mozambico, in Africa, proprio dalla parte. Quindi, è prematuro questo discorso? Stavo chiedendo. Oppure la parola di Gesù, alzatevi e andiamo via di qui. Questa è la frase completa, andiamo via di qui. No, la frase di Giovanni è veramente completa, andiamo via di qui, vero? Dice solo alzatevi e andiamo. Chissà, il Signore ci tira fuori dalla nostra terra, no? A volte anche questo. Ad Abramo ha fatto questo, esci dalla tua terra. Con alcuni di noi il Signore l'ha fatto con me fin da ragazzino. Con meno di 10 anni mi ha portato via dalla mia terra, mi portate qua. Quindi il Signore fa queste cose. Chissà se è prematuro, oppure questa parola alzatevi e andiamo può trovare un campo concreto di attuazione. Sono cosciente di lanciare una sfida. Non so ancora, non posso dire se è maturo il tempo, perché Dio ha i suoi tempi, no? Però penso a persone concrete di altre realtà ecclesiali che hanno fede e coraggio, si alzano, partono per paesi lontani, a volte con tutta la famiglia addirittura, no? Conosciamo dei casi. Sono pazzi? A voi la risposta. Certo, occorre un cammino, Non è che è un'avventura questa, dice, vado lì, un'avventura. Ovviamente deve essere il segno di una maturazione profonda, personale, comunitaria, di un'identità raggiunta, di un senso di appartenenza che veramente fa diventare missionari, missionari. I laici dell'amore misericordioso devono arrivare ad essere missionari. della misericordia di Dio nel mondo. Io sono convinto di questo. Non so come né quando, ma una chiesa di laici impegnati o è missionaria o non è chiesa. Questo ci apre anche a un altro aspetto, no? Il quarto aspetto operativo. Dobbiamo essere attenti alla formazione dei piccoli e dei giovani, con un occhio attento anche alle vocazioni consacrate. Prima Federico accennava, no? Che da tempo si sta parlando anche della nostra collaborazione nella pastorale giovanile, no? Ecco, anche qui è una sfida, è un campo aperto, perché collegato a quello anteriore della missionarietà, occorre formare le nuove generazioni. È bello vedere quando voi venite qui, no? Con i vostri bambini piccoli. Veramente a me mi si illuminano gli occhi, no? Sempre. Perché è il segno che l'ALAM sta crescendo in tutti i sensi, no? È bello anche, lo vedevo in Brasile, in particolare nel gruppo di Mogi, anche lì, no? Con i bambini piccoli, molti giovani, eccetera. È il segno di una vitalità, di una comunità che cresce e che trasmette poi i valori, ecco, l'attenzione, no? Alla formazione dei piccoli e dei giovani. Lì il DNA si trasmette lì, si trasmette proprio fin dai primi anni con i bimbi piccoli, con i vostri figli, si trasmette con i giovani che crescono. E questo apre anche, no? Da una parte una formazione appunto in senso ampio, perché voi sapete che siete i primi catechisti per i vostri figli, e la famiglia è il primo seminario anche, letteralmente seminario vuol dire luogo dove si semina, e dove si semina? Qual è il primo luogo dove si semina la fede se non la famiglia, no? E allora da lì, da dove vengono le vocazioni anche consacrate, sacerdotali? Se non da famiglie credenti, veramente convinte, in cui anche la consacrazione di un figlio, di una figlia, è vista come una benedizione di Dio, e non come, oddio, non so, c'era mai questa disgrazia, non dice qualcuno. Questi sono discorsi collegati. Allora capite che l'amore misericordioso può arrivare al mondo, ha bisogno di operai, anche in questo senso, e noi dobbiamo sentirci responsabilizzati su questo discorso. Anche qui l'alzatevi, andiamo, deve trovare un terreno concreto di attuazione. Chiediamo al Signore che ci ispiri forme di intelligente e generosa collaborazione, anche nel campo della pastorale giovanile, no? Ecco, direi anche l'occhio attento, no? Quell'occhio attento a percepire se c'è qualche segno, no? Qualche persona, incoraggiare. Non questi semi, molto importante questo indice di una fede vera, profonda. E per ultimo abbiamo bisogno di laici molto uniti con i sacerdoti e con i poveri. Ecco, sapete che i sacerdoti e i poveri sono stati i due amori di Madre Speranza, le due passioni del suo cuore. Parlavamo prima di passioni, no? L'amore profondo per i sacerdoti, si è offerta vittima per loro fin da giovane religiosa, ha pregato per loro, ha voluto in particolare la nostra congregazione dei figli per loro proprio, per i sacerdoti. Ecco, sappiamo quanto la Chiesa è sensibile oggi a questo discorso, come un segno dei tempi. La congregazione per il clero, attraverso il suo prefetto, il cardinale Claudio Gomes, brasiliano, ha scritto una lettera adesso per il 30 maggio, la giornata del Sacro Cuore, che è la giornata di preghiera mondiale per i sacerdoti. Molto bella, diretta a tutti i sacerdoti, ma diretta a tutti noi. Quindi la passione per rimane speranza per i sacerdoti deve caratterizzare anche il laico dell'amore misericordioso, come quella per i poveri. Ma questo che significa concretamente? Vorrei spendere due parole su questo, no? Vorrei sottolineare, oltre alla necessità di pregare e offrirci per loro, come ci ha insegnato Madre Speranza, anche l'importanza del sentirci ed essere Chiesa insieme con i sacerdoti, l'ecclesialità. Prima sottolineiamo la missionarietà del laico, ora sottolineo l'ecclesialità del laico, perché senza pastori non c'è Chiesa. Non siamo cioè un corpo staccato, indipendente. È vero che dobbiamo avere la nostra giusta autonomia, il nostro DNA, la nostra identità ben chiara, irrinunciabile. Questo è una giusta autonomia nel cammino formativo e nell'esercizio della missione. Non possiamo rinunciare al dono di grazia che il Signore ci ha fatto, quasi diluendoci in modo generico, no? Così. No. Essere Chiesa significa essere noi stessi dentro la Chiesa, ben convinti della nostra identità. Ma questo senza che si trasformi in indipendenza dai nostri pastori. I laici dell'amore misericordioso dovranno essere profeti della misericordia e della comunione ecclesiale, mai cellule indipendenti che viaggiano per conto loro. È parte essenziale della nostra identità l'unione con i sacerdoti, che sono anzitutto i nostri parroci, da coinvolgere per quanto è possibile nel nostro cammino e con cui collaborare generosamente. Capisco che è un discorso delicato, e a volte non privo di difficoltà dovute a vari fattori, ma questo non deve farci desistere dall'essere anche qui coraggiosi nel cercare sempre la comunione con i sacerdoti, con pazienza, con umiltà, con generosità. Questo è il segno dell'ecclesialità del nostro carisma, non lo dimentichiamo. E a proposito dei poveri, dell'amore, dell'altra passione verso i poveri, che dire? Grazie a Dio, ultimamente ci sono stati dei segni molto belli, no? Questa onlus, amore misericordioso nel mondo, che sta muovendo i primi passi, no? Ma che ci auguriamo sia veramente uno strumento efficace anche per una collaborazione fattiva, no? Con i più bisognosi. I bisogni, soprattutto nelle nostre missioni, sono enormi, no? Che voi potete anche conoscere qualcosa, no? E soprattutto state collaborando anche attraverso le adozioni a distanza, un altro capitolo veramente. Sento il dovere di ringraziarvi anche a nome di tutti coloro che percepiscono il vostro aiuto, la vostra collaborazione concreta, no? Nei nostri paesi di missione. Veramente si sta aiutando tanta gente, tanti piccoli. Ci sono ancora dei progetti, no? Ulteriori per portare avanti, no? Queste opere hanno bisogno di essere sostenute, no? Ma veramente si sta facendo molto, anche se il campo della carità è enorme. Veramente enorme. E vediamo, ho visto con gioia che gli stessi laici dell'amore misericordioso lì sul posto si stanno responsabilizzando loro di queste realtà e loro collaborano e loro mettono dei propri mezzi, danno della loro povertà veramente. È commovente, no, vedere questo. Grazie a Dio ci sono tanti bei segni. No? Ecco, desidero concludere dicendovi un grazie dal profondo del cuore, a nome di tutta la nostra famiglia religiosa, per tutto ciò che state facendo per far conoscere l'amore e la misericordia del Signore qui in Italia e oltre. Un ringraziamento particolarissimo all'equipe nazionale uscente, ecco, per il lavoro di questi anni. Un ringraziamento a tutte le equipe locali che portano avanti la fatica del coordinamento con amore e sacrificio. direi a tutti voi, no? Di essere davvero molto grati a quelli che hanno questa responsabilità tra di voi. E se il Signore vi chiama, farlo dire di no. Perché è importante, no? Federico prima lo sottolineava. E questo fa parte anche dell'identità, no? Saperci assumere le nostre responsabilità, se il Signore ci chiama, senza paura. Perché, diceva Madre Speranza, che quando ci viene affidato un peso, una responsabilità, la maggior parte del peso la porta Gesù con noi, non siamo noi a portare la parte più grande del peso, è Gesù che la porta. Quindi questo ci dà fiducia. Questo dice, alzatevi, andiamo, andiamo. Lui sta sempre lì. Ecco, chiediamo allo Spirito Santo che vi illumini anche nella scelta di coloro che dovranno guidare l'Alam dell'Italia. La Vergine Maria, che dopo l'annunzio dell'angelo si alzò e andò in fretta alla sua cugina Elisabetta. Vi ricordate, no? Dice il Vangelo che andò in fretta, no? Quindi lei si è alzata ed è andata, portava Gesù già con sé, quindi era quasi l'amore di Gesù che la spingeva, la carità di Cristo ci spinge. Ci insegni questo inizio del mese di maggio, ci siamo nel primo sabato di maggio, e ci ottenga la fede viva che lei ha avuto, il dinamismo dell'amore che l'ha spinta sulle orme del Figlio, anche la vita di Madre Speranza, è stata caratterizzata da una fede viva, da un amore grande al buon Gesù e da un dinamismo e da un coraggio sorprendenti. Queste due madri ci ottengano dal Signore la stessa fede, lo stesso coraggio e lo stesso amore. Amen. Alleluia.
Questa parola e in particolare poi dandoci queste indicazioni operative, mi sembra che c'è tanto. Prima ho detto che questo qui vale da lunedì, mi correggo, vale da adesso, anzi forse facciamo valere da ieri, ma vale da subito nel nostro cuore, dobbiamo metterci già ecco, in moto davvero. E anche questa proposta così a sorpresa, diciamo, che ci viene da Padre Armando, dal Brasile, ragazzi, io me la giro così come l'ho sentita adesso, perché... però credo che sia davvero un altro segno dei tempi, come diceva Aurelio, e credo che sarebbe bello poter fare un'esperienza del genere, probabilmente sarebbe più bello e utile per noi che non per loro. Sì, uno scambio reciproco sicuramente. Però ecco, da quello che diceva Aurelio, ecco, ci rendiamo conto, credo, che davvero c'è tanto da fare e che siamo veramente chiamati in causa a farlo, quindi è inutile rinnovare ancora l'invito, ecco, ma credo che ci stiamo, come dire, sintonizzando su questa lunghezza d'onda e cominciamo davvero a ragionarci, cominciamo a far battere il nostro cuore con quella passione che diceva padre prima, credo che sia una delle molle fondamentali. Bene, allora coraggio a tutti. Roberto, che ci dici? Cosa dobbiamo fare adesso?
Alzarci e andare a pranzo.
Vieni qua, non sentiamo niente. Non so se c'è qualcuno che ecco, in 10 minuti abbiamo vuole dire qualcosa, una risonanza anche su questo che abbiamo ascoltato questa mattina, non lo so, altrimenti ci riposiamo un pochino e sentiamo le indicazioni.
No, voglio dire due cose. Una, qualcuno mi ha affermato che le candidature, questo c'è un po' di confusione, no? Le candidature entro l'una, se qualcuno voleva aggiungersi, però non è che le candidature sono tanto a dire che si vota solo quelli, lo ripeto, si possono votare anche altri, le candidature servono solamente ad aiutare. Vabbè, qualcuno si avvicina a dire male, no, aiutano, ma non è che solo quella persona si può votare. Un'altra cosa, le candidature possono essere di due uffici, ricordate abbiamo fatto la modifica al regolamento nel 2005, quindi una persona si può, presentare a due uffici, cioè, quindi posso candidare per coordinatore e segretario, per consigliere economo, per, capito? Due uffici possono candidare persone. Ovviamente se viene eletto nel primo ufficio, se candida al secondo ufficio dove era non proposto. Chiaro, poi per fare per mezzo ne lo spieghiamo meglio. È solo una cosa per i nuovi che devono fare la promessa domani, i 20 nuovi, ci sono i 20 nuovi, sì. Gli altri mi chiedi che i nuovi devono fare la promessa? Facciamo un applauso, bravi!
E come tanti
vogliamo non ci conoscono questa sera? Allora, per i 20 nuovi ci vediamo alle 2:30, il santuario è aperto 2:30, vero?
Sì, sì, oggi il sabato.
Ci vediamo alle 2:30, per favore puntuali però, qui nella portineria, perché dobbiamo andare a fare le prove del rito di domani, della promessa. Perché la Chiesa ha previsto per queste cose un rito e quindi c'è un cerimoniale che bisogna imparare. È un cerimoniale, niente di grande. Come fare una comunione? E come fare una comunione? Ci ha messo in fila, con la candelina, chi ha fatto non lo ricorda, no? È così, no? Va bene? Mentre per tutti gli altri alle ore 15:30 sarebbero gli altri delegati, quindi le equipe locali e quelli che sono stati eletti delegati, ci vediamo qui alle 3:30 per fare l'assemblea elettiva. Mi raccomando, ricordatevi, perché sarà la cosa più lunga.
Come? Alzatevi, andiamo, riposatevi.
Appunto, alzatevi, andiamo, quindi.